Benvenuti a questa puntata di Magma, siamo alla 211, Magma è il programma di Vulcano Statale, il giornale della Statale di Milano. Oggi purtroppo Barbara non c'è, quindi vi introduco io, che sono Sheila Khan, direttore di Vulcano. Qui in studio con me abbiamo come sempre in regia l'ottimo Federico Arduini.
Buongiorno.
Con me in studio abbiamo Letizia Gianfranceschi.
Buon pomeriggio.
E come ospite abbiamo la professoressa Francesca Vaglienti, docente di storia medievale per beni culturali e archeologia medievale, oltre ad essere curatrice del progetto Statale 90.
Buongiorno a tutti.
Allora, il motivo di questo ospite è che oggi parleremo della costruzione della M4, cioè una valina metropolitana di Milano che collega la parte ovest e la parte est della città e che passa anche accanto appunto alla statale. Infatti una delle fermate sarà Sforza Policlinico e passerà dietro in via Francesco Sforza, che è la via proprio dietro la nostra università, e servirà a servire sia appunto l'università statale, quindi è un'agevolazione per gli studenti, ma anche e soprattutto le persone che si devono recare all'ospedale policlinico. La costruzione della M4 è iniziata nel... cioè i progetti sono iniziati nel 2015, ma nel 2016 ci sono stati vari problemi. Infatti il rettore dell'università, Gianluca Vago, ormai ex, perché in questi giorni ricordiamo ci sono le votazioni anche del rettore, e il direttore generale della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Simona Giroldi, hanno firmato una lettera dove richiedono lo spostamento sia del cantiere che del... proprio dell'uscita della metropolitana, perché trovavano incompatibile il posizionamento proprio così vicino alla statale, che ricordiamo era proprio a filo della struttura. E ricordiamo anche, questa è una cosa che spesso ci si dimentica, la Cagranda è stata costruita nel 1456, quindi non è esattamente un edificio nuovo e molto fragile anche nelle fondamenta e soprattutto nella sua costruzione, perché ha molte parti in terracotta e la terracotta, si sa, è molto fragile e delle vibrazioni anche minime possono scalfire comunque delle opere d'arte che perderemo per sempre. Sarebbe ovviamente un vero peccato. Quindi Gianluca Vago e Simona Giroldi mandano questa lettera chiedendo un tavolo di lavoro aperto con anche la sovrintendenza e il comune per chiedere almeno lo spostamento, cioè per chiedere lo spostamento sia del cantiere che della metropolitana. Purtroppo questo tavolo congiunto non dà i risultati sperati, perché si ottiene solo lo spostamento del cantiere, dove attualmente, cioè dove c'era, perché adesso appunto è stato smantellato, la camera mortuaria del policlinico, che ricordiamo è qua proprio vicino al porticato dell'infermeria.
Sì, esatto. Innanzitutto io chiederei alla professoressa di raccontarci un po' la storia dell'edificio, così magari gli studenti che sono in ascolto possono apprezzarlo meglio, ecco.
Allora, la nostra università nasce con un intento straordinario, quello di offrire ai poveri, agli emarginati, ai forestieri, alle persone di passaggio a Milano un luogo dove potersi curare gratuitamente. E questo non solo come luogo di assistenza o per rifocillarsi, ma offrendo ai sofferenti le migliori cure possibili, quindi la sperimentazione medica all'avanguardia e professionalità che erano le stesse che curavano la corte ducale, quindi al massimo dell'efficienza e della sperimentazione europea. Questo è un qualche cosa di straordinario, considerato che investe tutti gli abitanti di Milano. E utilizzo la parola abitanti proprio perché il solo fatto di trovarsi a Milano dava la possibilità di ottenere queste cure. Al di là di questo, lo stesso edificio è un capolavoro e, se volete, lo potete percepire voi stessi, perché ancora oggi fruite dei suoi spazi, e sono passati 650 anni da quando è stato progettato. Quindi fate mente locale su che cosa è in grado nella vostra vita di resistere a 650 anni d'uso, offrendo, oltre alla praticità, un'estetica straordinaria. questo vorrei veramente che lo aveste non solo davanti agli occhi, ma nel vostro cuore, perché al di là di tutti i difetti che io per primo e i miei colleghi possiamo avere, l'amministrazione, la burocrazia, le tasse, la fatica di studiare, ecco, avete l'opportunità di frequentare un luogo straordinario che sono più di 6 secoli che forma i giovani che capitano in terra lombarda. Li ha formati per 5 secoli e mezzo nelle arti mediche e infermieristiche e nell'ultimo secolo anche nelle scienze umanistiche, che poi tutto sommato, trattando sempre di essere umano, sono l'aspetto spirituale di quella fisicità che era curata nel Medioevo insieme all'anima. Quindi ritorniamo al cappello originale. Ecco, amate la vostra università perché non ce n'è pari a livello europeo. L'altra è Bologna, ecco, e di nuovo siamo in Italia. Quindi siatene orgogliosi, indipendentemente da noi.
E ricordiamo anche che la statale ha resistito anche alla Seconda Guerra Mondiale. Cioè, ha resistito, nel senso, è stata bombardata, però poi è stata comunque ricostruita, quindi continua, c'è proprio anche un bell'esempio di resistenza,
sì,
questa università.
Sì. Fra l'altro la ricostruzione, ci sono i 2 cortili che sono stati colpiti maggiormente, quello della legnaia e della ghiacciaia, che peraltro sono quelli che ci vedono anche fisicamente come radio statale protagonisti, perché siamo nel mezzo, ecco. Erano sbriciolati, se si vedono le fotografie è impressionante, perché sembra un gioco di pazienza, sono frantumati in modo millesimale. Ecco, qui c'è stata la popolazione di Milano che amava all'epoca il suo ospedale, perché all'epoca era ancora ospedale prima di diventare università, ed si è impegnato come nell'epoca medievale per prestare soccorso, aiuto e sponsorizzazione, un'operazione che oggi sarebbe impossibile rifare. Quindi sì, ha continuato a essere casa di tutti.
Sì, quindi abbiamo detto un edificio resistente che però è stato anche definito fragile, soprattutto in relazione a questo progetto della realizzazione della M4. Quali sono le caratteristiche che rendono fragile questo edificio anche in relazione ad altri che sono presenti nella nostra città? Pensiamo al Duomo, dove è prevista anche una stazione della futura metropolitana.
Beh, allora, intanto va detto che la stazione della metropolitana del Duomo dista dalle fondamenta dirette della metropolitana, ecco, quindi poi gli spazi che ci sono commerciali sono un'altra cosa. È ovvio che un edificio in marmo è diverso da un edificio in mattoni, ma soprattutto c'è un altro discorso, che è quello del luogo dove è stata costruita la Cagranda. Siamo su quello che all'epoca nel 400 era definita la Montagnola, che in realtà era un dislivello di una trentina di metri rispetto al quotato normale della città, ed è stato scelto proprio perché essendo leggermente sollevato offriva un'aria un po' più respirabile, perché già all'epoca c'erano grossi problemi di atmosfera, sia per l'umidità sia anche per l'inquinamento. Pensate al riscaldamento a legna, quanto diciamo fumo provocava. Quindi la salubrità veniva data da questo leggero dislivello, però questo dislivello non era naturale, era artificiale, perché in pratica era la terra di riporto dallo scavo del Naviglio, quindi è materiale instabile, semplicemente compresso. Ora voi fate un rapido calcolo del peso che ha questo edificio e considerate che il fronte che viene scavato adesso ha una distanza di sicurezza, ma prima avrebbe dovuto essere a filo. Immaginatevi un dente, immaginatevi anche un molare, quindi un dente importante, ben radicato, però ovviamente se voi lo private della gengiva incomincia a ballare. Se in più considerate che c'è una pendenza E c'è un peso in mattoni che si riversa sul fronte di Francesco Sforza. La nostra preoccupazione, che è quella che ci ha fatto muovere presso il rettore e che poi il rettore ha recepito, è stata quella di dire: a questo punto c'è il rischio di uno scivolamento nel momento in cui scavi per 25 metri, perché questa è la profondità dello scavo della metropolitana. Allora, l'edificio di per sé, il buon Averlino, cioè il Filarete, l'ha pensato il più solido possibile, perché aveva 9 metri di fondamenta. Ha pensato a tutto, non poteva pensare
a una metropolitana.
Ecco, diciamo che lì avrebbe sfiorato la fantascienza. Ecco.
Certo. Quindi secondo lei la costruzione in questo punto era davvero necessaria oppure era facilmente immaginabile una stazione spostata a distanza rispetto alle fondamenta?
Non ha nessun senso essere qui. Okay. Non solo la stazione, ma anche far passare la metropolitana sotto il naviglio. Allora, intanto cerchiamo di capirci. I navigli si vogliono ristrutturare o no?
Ecco. In un'intervista addirittura l'assessore aveva detto che la costruzione dell'M4, che quindi sarà la linea blu, insieme alla riapertura dei navigli, creerà una bellissima doppia linea blu che attraverserà tutto Milano. Questa è un'intervista del 2016.
Blu intesa nel senso che è allagata?
Non lo so, libera interpretazione.
No, anche perché il colore blu, per esempio, in area anglosassone, visto che adesso sembra che sia la lingua per eccellenza delle scienze, blu è una cosa tristissima. Quindi
sì, sì, è vero,
è funesta.
Dire I'm blue vuol dire proprio sono triste.
Sì, 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 anch'io quando ho visto i progetti. No, devo dire, a discolpa della grande ignoranza di chi ha progettato questa metropolitana, che l'università a suo tempo, e parliamo delle passate gestioni, quindi parliamo degli inizi del 2000, quindi non c'entra niente l'amministrazione uscente, era stata interpellata, e quello che mi sento di dire, assumendomene tutta la responsabilità, trovo vergognoso, è che all'epoca i rettori e i prorettori che erano stati interpellati non avessero sollevato l'ovvia obiezione che l'Università degli Studi non è l'Università degli Studi, è prima di tutto uno dei pochissimi grandi monumenti quattrocenteschi che vanta Milano, un capolavoro del Rinascimento lombardo, e che nessuno, se ci fossimo trovati a Firenze, si sarebbe sognato di far passare una linea della metropolitana e di aprire una stazione della metropolitana sotto Palazzo degli Uffizi. Sarebbe insorto il mondo intero. Quindi la prima colpa è nostra, al di là della colpa storica della società del XX secolo. Mi auguro che quella del XXI secolo che gestirete voi non sarà così, difetta di grande ignoranza, perché è ovvio che un ingegnere, prima di essere un ingegnere e di tirare una linea che, essendo dritta, costa meno, guarda che questa linea dritta non devasti dei capolavori del Rinascimento, che oltre a essere antichi e di pregio portano denaro, perché le persone non vengono a Milano solo per le scarpe di Dolce Gabbana, vengono anche per il Duomo, per il Castello, e dovrebbero iniziare a venire anche a vedere la Carrara.
Sono assolutamente d'accordo. E a questo proposito, anche un'altra domanda che volevamo farle è se adesso durante gli scavi sono già stati trovati magari dei reperti archeologici in questa stazione, perché abbiamo letto che in alcune sono state trovate delle M4, mentre qua per ora non abbiamo purtroppo trovato niente.
Allora, tanto non è così, è impossibile che sia così, perché
infatti mi sembrava anche a me molto strano.
Allora, noi abbiamo la cartografia, purtroppo io non so che cosa è successo, so solo che nella cartografia seicentesca sono segnate con tutta evidenza la darsena e il mulino, che erano in via Francesco Sforza. Ora dubito che non abbiano trovato proprio niente. Quando abbiamo iniziato gli scavi per il rifacimento del lavatoio filaretiano, che viene ristrutturato nonostante i lavori della metropolitana, nella parte verso Francesco Sforza abbiamo trovato giacenze di ossa, perché sono i sepolcreti dell'ospedale maggiore, che si estendevano a partire dal 500, non riescono più a essere entrocontenuti all'interno del cortile, e quindi si, diciamo così, vanno verso il monastero di Santa Caterina, che è quello prospiciente via Francesco Sforza. Quindi è impossibile che non abbiano trovato niente, perché abbiamo trovato noi così, cioè si trovava scavando per mettere i tulipani, ecco, non facendo scavi archeologici. Detto questo, io non sono contrario assolutamente al fatto che la civiltà vada avanti e che si risponda alle esigenze di una società, dei malati. A parte che un malato all'ospedale maggiore, al policlinico, oggi non ci arriva in metropolitana, permettetemi di dire che un malato ci arriva in ambulanza. Casomai sono i parenti potevano fare anche 50 metri in più, non
io
è
prendo
che...
la 94 che comunque ecco, ferma davanti,
ma poi c'è una fermata in Santa Sofia e una in San Babila.
Sì, no, infatti
fa
anche
bene
noi...
camminare,
no, infatti cioè per noi studenti almeno avere una fermata dietro non ha assolutamente senso, perché c'è una Duomo che 10 minuti, emissori sì, che altri 10 sì, quindi comodissimo effettivamente chi va al policlinico ci può arrivare sì, o in altri modi oppure sì, effettivamente in ambulanza, speriamo di no,
no
poverini,
ma voglio dire no ma nel senso che i malati quelli che,
hanno bisogno,
ecco,
hanno dei mezzi,
non vanno
per
in metropolitana,
certo,
comunque, ecco. Quindi però ribadisco, poi c'è anche modo di fare una fermata della metropolitana. Allora guardate una cosa, e insomma siete sensibili alle parole, voi ragazzi, come l'hanno chiamata? Sforza
policlinico.
Allora, a me fa piacere, io mi occupo degli Sforza da quando avevo la vostra età, quindi mi fa anche piacere che sia riconosciuto a Francesco, poteva essere riconosciuto in un altro modo, ecco. E l'università? Perché non università policlinico? Allora,
sì, non è pensata per noi.
Allora, no, ma guardi, è più sottile. È la ragione per cui l'hanno fatta passare di lì. Cioè, noi non esistiamo. Cioè, quello che è assurdo in questa città è che l'Università degli Studi di Milano, che devo dire anche a livello europeo e mondiale ha un suo ranking più che onorevole, che forma dei ragazzi, io li vedo, insegno a scienze dei beni culturali, quelle famose corsi di laurea che non servono a niente, che però poi dopo forniscono gli amministratori delegati di grandissime aziende, tra cui la Fiat, visto che è laureato Marchionni in filosofia, questo tanto per dire. Però io vedo dei giovani che vanno all'estero e hanno un notevole successo, perché se ci si impegna si ha, quindi avete una formazione eccezionale, ed invece di essere la punta di diamante da mostrare, veniamo sistematicamente ignorati come università, talmente ignorati che una fermata che viene fatta sotto i nostri piedi, a rischio di compromettere lo straordinario edificio storico monumentale capolavoro del 400, su cui si sono modellati per 300 anni gli ospedali d'Europa, è servito da modello a tutti gli ospedali d'Europa, ecco, non viene neanche dato il nome. Tutto, come dire, ne discende, va di conseguenza.
Vero, non c'avevo, io personalmente non ci avevo pensato che addirittura potesse essere, non solo che non è stata fatta per noi, ma proprio non sono stati considerati. Però in effetti anche guardando la storia di
scusate, la metropolitana di Parigi, Sorbona, la fermata sotto la Sorbona si chiama Sorbona, non si chiama mica Rue de la Pâtisserie, cioè non lo so, certo.
No,
non
vero.
Vi pare?
Ma effettivamente a Milano nessuna fermata della metropolitana, però non si chiama Missori, cioè è abbinato, ma non è proprio il nome della stazione. È un po' come, esatto, come Sant'Agostino, cattolica.
È come Piola,
Cairoli, Castello. Cioè, non è il nome vero, è un po' si accompagna. Effettivamente a Milano nessuna fermata della metropolitana ha il nome di un'università, seppur sia attaccata, molto vicina.
E sapete, sì, le università insegnano a pensare.
Lei invece ha conoscenza di altri casi in cui la costruzione di infrastrutture è stata un po' oggetto di dibattito perché interferiva con la presenza di alcuni monumenti o luoghi di interesse anche all'estero, in Italia?
Beh, all'estero penso che a tutti sia capitato di vedere con quanta attenzione di quanta attenzione circondano anche solo dei reperti minimi intorno a una stele o un lacerto, costruiscono dei musei, dei percorsi, incominciano con la cartellonistica 20 km prima, che uno dice mamma mia che sito archeologico sarà, poi arrivi, c'hai quattro sassi e dici ma cos'è? Ecco. Quindi la percezione è diversa. In tempi recenti mi ricordo, proprio era più o meno contemporaneo quando con l'architetto Fanta abbiamo incominciato a lanciare questo allarme, poi recepito dal rettore uscente, c'è stato il caso di un parcheggio, di un grande parcheggio di un centro commerciale multipiano che è stato bloccato in Inghilterra perché hanno trovato delle sepolture che erano contemporanee a Riccardo III, hanno pensato che potesse esserci il luogo di sepoltura di Riccardo III. Lì il progetto è terminato e hanno aperto un campo archeologico, com'è naturale che sia. Questo per un centro commerciale, quindi c'era, se vogliamo, c'erano degli interessi economici. Qui sinceramente che si accampi la scusa di una debolezza fisica, come se all'ospedale maggiore policlinico tutte le mattine noi vedessimo schiere di miserable alla Victor Hugo che si recano per un tozzo di pane, ecco, non è così.
Ormai no.
Per cui, opporlo alla necessità di fare questa benedetta fermata proprio qui e di far passare la linea della metropolitana qui è accampare una scusa che, va bene, insomma, possiamo accettare per educazione, ma non ha nulla di razionale.
Sì, al massimo se si trova qualcosa lo si sposta e si continua il percorso, come succede a Roma, che alla fine ovunque scavi a Roma trovi qualcosa.
Diciamo che avrebbe potuto essere anche studiato in modo diverso, con mettere in rilievo, mettere in esposizione gli elementi che abbiamo anche, peraltro, che abbelliscono i nostri cortili, quindi farlo con un minimo di delicatezza in più. Ma forse il nome della stazione, ribadisco, avrebbe avuto un'altra impostazione.
Quindi le chiedo, è sufficiente impacchettare la Cagranda come è stato fatto e monitorare le vibrazioni quotidianamente per salvaguardare l'edificio, o c'è un rischio effettivamente serio?
Allora, devo dire che i macchinari che stanno usando in questo momento sono talmente all'avanguardia che sembra non producano un impatto devastante su quello che è la struttura. Il grosso problema è, al di là dello scavo in sé, in questo momento, sarà poi il fatto che questa linea vedrà quante carrozze, a che velocità, per quante volte, durante ore, giorni, settimane, mesi, anni. È inconfutabile che questo edificio ha miliardi di brick, sono mattoni. La pietra d'angera si sfalda, il serizio anche.
Terracotta.
La terracotta anche, no, non è solo colpa delle vibrazioni, è ovvio che però aggiungere agli stress che sono già quelli atmosferici e di pollution, quindi di inquinamento e quant'altro, anche le vibrazioni provocherà dei danni, è inevitabile, non c'è niente da fare, anche perché poi comunque sarebbe il caso che certi investimenti che vengono fatti nelle campagne della periferia fossero magari prima dedicati alla ristrutturazione completa della sede centrale più prestigiosa, perché le delegazioni della Legu quando arrivano vogliono visitare la Cagranda, non gli interessa visitare le campagne di Pero. Beh, allora questo è un nuovo, questo potrebbe essere effettivamente, mettiamo una bandierina e ti veniamo a trovare.
Ora tutti sanno dove abita Federico Arduini, andate a trovarlo, abita a Pero.
Esattamente, però adesso gli affitti chissà che diventeranno astronomici.
Eh sì, probabilmente sì.
Non hanno saputo.
Va bene, allora io passerei anche un po' una domanda un po' più generale sulla questione, nel senso che la costruzione di una metropolitana così in prossimità di un luogo storico e tutto il disinteresse che si è mostrato nel non fare a questo punto dei rilievi archeologici prima, lo troviamo molto sintomatico di una tendenza italiana nel voler sempre considerare la cultura e il patrimonio artistico culturale un accessorio che si può anche togliere eventualmente per metterci una metropolitana.
Certo, uno svago.
Sì,
un utile svago.
Sì, uno svago per chi ha del tempo libero da passare, sì. Quindi va a vedere un museo, vado a sentire un concerto alla Scala, vado a teatro perché poi...
A costo zero, mi raccomando.
Sì, ovviamente, sia mai.
Salvo veder ballare bolle,
lì
allora lì parliamo.
Sennò per andare al piccolo uno 30 euro li spende, va bene. E questo purtroppo, vabbè, io sono stata studente di beni culturali, quindi ovviamente sono molto sensibile al tema. E purtroppo è un peccato da vedere qui. Come sempre la cultura venga messa in secondo piano.
Ma poi fra l'altro in modo assurdo, perché il turismo è la terza voce del PIL in Italia e di questo terzo posto bisogna tenere presente che il turismo culturale muove intorno al 35%. Si parla di miliardi. E questo turismo culturale, per quanto, come dire, commoventi siano le doline del Carso, non va a vedere i monumenti post-industriali, ma va a vedere tutto quell'enorme patrimonio, una volta soprattutto dell'eredità ellenistico-romana, ma ultimamente, grazie anche a fortunatissime saghe tipo il Trono di Spade, si sta spostando molto sul Medioevo. Io non sono assolutamente contraria a qualsiasi manifestazione anche folcloristica che esalti il Medioevo, perché ci si può arrivare in mille modi, poi però bisogna offrire una rete corretta che dia un livello di divulgazione superiore, quindi scientificamente controllata. Ecco, questo non c'è in Italia. Noi abbiamo giornalisti che si spacciano per storici, ma di che? Cioè, come io non posso improvvisarmi direttore del Corriere della Sera, non capisco perché un ex direttore del Corriere della Sera debba improvvisarsi storico.
Perché le materie culturali le possono fare tutti, insomma, sono delle cose...
E poi mi spiega, cioè è ereditario? Perché ci sono un padre e un figlio che non ho capito bene a che titolo occupano qualsiasi spazio di divulgazione alta o bassa da più di 30 anni. In modo incontrastato, dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Preferisco mille volte il Trono di Spade, perché almeno siamo in clima fantasy, lo so, è anche divertente. Ecco. Quindi il problema è questo, ed è quello della mistificazione, quindi di far pensare che uno venga solo per la piadina o la pizza, ecco. in realtà il turismo ha esigenza di cultura e soprattutto di rinascimento, e di nuovo, perché si va a vedere Michelangelo, si va a vedere Buonarroti, si va a vedere il Foppa, si va a vedere Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nel sepolcreto della Cagranda veniva ad assistere alle autopsie. E noi che cosa ci facciamo passare nel sepolcreto della Cagranda? La metropolitana, sì.
Non piacerebbe a Leonardo da Vinci.
No, per niente.
Non ci resta che piangere. Vi ricordate la scena finale col treno? 33, sì, 33, sì, sì. 33. Forse vorrebbe le azioni della metropolitana,
sì.
Dai.
Perché poi al di là del turismo, questo disinteresse alla cultura purtroppo è anche una diseducazione alla bellezza.
Sì, alla
che
bellezza,
è la cosa peggiore, secondo me, che io vedo in questo ventunesimo secolo. Siamo aridi.
Sai che ha perfettamente ragione, Sheila. Una delle cose che ho sempre raccontato quando nel mio laboratorio cerco di spiegare l'importanza e il valore della Cagranda agli studenti è questo. Il progetto di Francesco Sforza offre a queste creature, intanto ai sofferenti, perché è un ospedale, in più poveri, cioè gli ultimi degli ultimi, la possibilità di essere curati in quello che oggi, se dovessimo equipararlo a forse un Four Seasons, come qualità dei servizi che c'erano, con il massimo delle cure mediche e chirurgiche possibili, e poi con la bellezza. Che tu, come dire, guarissi, o che chiudessi i tuoi occhi per l'ultima volta, avevi il panorama offerto da uno dei più grandi architetti dell'epoca, che è il Filarete, con le decorazioni, non dimentichiamole, di artisti come il Foppa o sculture dell'Amadeo. Questa è l'Università degli Studi di Milano. E ho citato tre nomi di cui siamo sicuri, perché di tutti gli altri abbiamo perso evidenza, ma ancora oggi nella nostra cappella ci sono delle pregevolissime opere d'arte. Quindi il bello offerto agli ultimi. Beh, forse una piccola riflessione sulla nostra società la dovremmo fare, e non chiudere gli occhi sempre.
Bene, su questa frase, questo aneddoto particolarmente bello per la sua sensibilità, direi che sì, possiamo chiudere la puntata. E grazie alla professoressa Francesca Vaglienti per essere stata con noi in questa puntata. Grazie a Letizia.
Grazie a voi.
Grazie all'ottimo Francesco Arduini, sempre in regia, sempre presente. E ci vediamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle, dalle 15 alle 16 in onda in streaming su www.radiostatale.it. Per ascoltare il podcast potete andare su iTunes o Tunnel. E noi siamo Magma, il programma radio di Vulcano Statale.
Forza ragazzi.
Ciao.